Perché è lì che sbagliamo quando diamo le motivazioni dei paletti, che devono essere universali. E invece le motivazioni sono personali e sono molto più accettate nella comunicazione le motivazioni personali. E quando una persona mette in gioco il proprio sentire, non dico che gli altri non reagiscano perché non è vero, perché poi c'è chi invece va giù pesante lo stesso, però tutto sommato viene presa un pochino meglio la conversazione. Ciao e benvenuta, benvenuto in questo nuovo episodio del podcast di Eralice. Ti do il benvenuto in questo 2024 perché questo è il primo episodio che sto girando in questo nuovo anno. Quindi buon inizio, buon anno, buon nuovo principio di un ciclo nuovo. Ci tengo sempre a mandare questa energia di rinnovamento da sfruttare, perché per quanto dicano, e lo dico anch'io, i buoni propositi perdono potere subito, le persone tornano alle vecchie abitudini, in fondo dal 31 dicembre al 1 gennaio non cambia niente, vero, però questo senso di rinnovamento, di nuovo, è comunque una fonte di energia da utilizzare finché dura, sapendo che non durerà per sempre, che poi attingeremo a nuove risorse, ad altre risorse interne, non a questa motivazione dovuta da un nuovo inizio. E proprio per un nuovo inizio voglio partire alla grande. Abbiamo bisogno di parlare di qualcosa di importante per iniziare l'anno con il piede giusto. Ed eccomi qui quindi a parlare di confini. Anzi, come fare a rispettare i nostri confini personali e lavorativi. Lascio la parola a Simona.
Ciao Alice, sono Simona e mi chiedevo se potessi rispondere alla mia domanda. Come far capire agli altri, dopo che ci è stato chiesto troppo, che i paletti che mettiamo sia nella vita privata che nella vita lavorativa sono inderogabili? Grazie.
Allora Simona, io ti ringrazio per la tua domanda che trovo molto pertinente e molto utile per la maggior parte di noi, perché se siete qui e mi ascoltate probabilmente avete già sentito tante volte parlare di confini, confini intesi come dei nostri paletti personali, delle scelte, dei confini entro i quali sentiamo di avere il potere sulle nostre scelte, sulle nostre opinioni, su quello che cerchiamo di fare nella vita, su quello che mangiamo, le nostre scelte etiche, come spendiamo il nostro tempo. Ed è fondamentale porsi questi confini, questi paletti. Farli rispettare è tutto un altro capitolo. Imparare a farli rispettare apre un nuovo capitolo di cui voglio parlare oggi. In realtà non sarà un podcast lungo perché potrei vomitare un blog dei 10 punti su come comunicare meglio i nostri confini per farli rispettare, eccetera, ma trovate di tutto e di più online. Mi voglio focalizzare però su un punto che credo che sia fondamentale, forse il più difficile, quando si tratta di far rispettare i nostri confini personali. E voglio andare in profondità su questo punto perché può fare davvero la differenza. Quando parliamo di far rispettare a qualcun altro un nostro confine, una nostra scelta, ricordatevi che stiamo entrando nella sfera dove noi non abbiamo più controllo, perché ricordatevi che noi abbiamo controllo sulle nostre azioni, su quello che noi diciamo, su quello che noi pensiamo, ma non abbiamo, per fortuna, da una parte, il controllo su come l'altra persona agirà o reagirà rispetto alla nostra volontà, ad esempio, di porre un determinato confine. Voi direte, ok, quindi si chiude qui, se non è il nostro controllo, dobbiamo solo sperare che gli altri rispettino i nostri confini. Il problema qual è? Abbiamo però noi delle responsabilità verso noi stessi, nel senso che non c'è un modo perché l'altro possa reagire, perché a volte far rispettare i nostri confini è come se noi volessimo che l'altro ci capisse e dice "Hai ragione, lo faccio perché ho capito perfettamente come ti senti". Ma questo non è il nostro potere, non è fattibile per noi. Il problema grande è che i primi a non rispettare i nostri confini però siamo noi stessi. Siamo noi che lasciamo che gli altri con la loro influenza, col loro giudizio, con i loro modi li calpestino. Quindi c'è una sottile differenza. Da una parte noi ci deresponsabilizziamo dicendo l'altro non rispetta i miei confini, caspita, sono una vittima. Però non è proprio così. L'altro farà e penserà quello che vuole e noi non abbiamo alcun potere sul fatto che li capisca o li accetti, questi confini. Farò degli esempi molto pratici perché così entriamo un attimo nel vivo. Però noi abbiamo la responsabilità di farli rispettare. Come si fa, essendo noi i primi a crederci a questi confini? Perché, e qua è il succo di tutto il discorso di oggi, in realtà il punto di far rispettare un confine è quanto noi crediamo davvero di meritare o di poter settare, poter definire quel determinato confine. Finché noi non ci crediamo fino in fondo che abbiamo questo potere, finché noi non crediamo di meritarlo, non crediamo di averne diritto a questi confini, non li faremo mai rispettare, li faremo calpestare. Il modo in cui noi agiamo è il modo che innesca l'altro poi a calpestarli. Esempio che per me è lampante, mi è venuto in mente prima di registrare il podcast e ho detto: questo è l'esempio perfetto. Diciamo, io sono incinta, sono una donna incinta, non l'ho ancora detto a nessuno, ok? Vado a una cena e alla cena mi offrono del vino tutta la sera, perché è una cena, un party, è una festa, e mi offrono vino tutta sera. Le persone inizieranno a dire: ma dai, lasciati andare, ma dai, lo fai sempre per la linea, perché tu dici di no al primo bicchiere, dici di no al secondo bicchiere, dici di no al cocktail e dici di no alla bottiglia pregiata che viene stappata. E tu magari sei una persona che magari invece solitamente gradirebbe uno o due bicchieri di vino. E gli altri iniziano a giudicarti e ti dicono quello che dovresti o non dovresti fare secondo loro. Però il punto qual è? Che tu hai un'informazione, tu dici: io sono incinta, non posso bere. Perché? Perché farei del male alla cosa più preziosa che in questo momento ho. E quindi non ti passa neanche il problema di non far rispettare quel confine. Anche perché, diciamocelo, al massimo sei tu a non rispettarlo questo confine. Perché l'altro, come tu non hai potere su di lui, non è che ha il potere su di te, non è che ti può legare e buttarti giù dell'alcol o del vino. Però i suoi commenti, se tu per esempio facessi la stessa scelta, però per un motivo calorico, perché dici: guarda, le calorie del vino in questo momento me le voglio risparmiare, perché magari sto facendo una dieta ipocalorica, sto attenta a quello che mangio e già faccio fatica e magari il bicchiere di vino me lo risparmio. Ma dai, che devi mangiare, devi bere, ma chi se ne frega, ma per una sera, ma cosa sarà mai? Tutte queste cose. E allora tu ti senti così male che allora alla fine cedi e quel bicchiere di vino lo prendi. Ma sei tu che non hai rispettato il tuo confine, non è l'altro. L'altro è stato un attivatore, un innesco. Non dico che l'altro abbia ragione o ti si sia comportato bene, però sei tu. Torniamo alla donna incinta. La donna incinta dice no. No, senza problemi, peraltro, lo dice. Ecco il punto. Sta tutto lì. Quando tu hai una ragione in cui credi, un motivo importante in cui credi fino in fondo, per creare un confine, quel confine sarà naturalmente rispettato. Perché? Perché la strategia la troverai. Per quello che dicevo all'inizio, faccio un blog delle 10 cose che possiamo fare per far rispettare agli altri i nostri confini, le 10 strategie. Certo che se lo comunico bene, certo che se lo rendo noto, certo che se lo spiego, è più probabile che venga accettato dagli altri il mio confine, ok? Quindi c'è il modo, la strategia, il come far rispettare, tra virgolette, o almeno fare in modo che gli altri ci lascino in pace. C'è sicuramente una strategia, però finché io non lavoro sul motivo reale del mio confine, sul fatto che io ci creda a quel confine, sul fatto che io me lo meriti e creda fermamente di meritarmelo, finché non lavoro su questo, non potrò farlo rispettare, perché sarò io la prima a cedere. E questo esempio sulla donna incinta che ho fatto è lampante. Se io sono una persona che non fuma, non è che non posso fumare una sigaretta, nel senso che non posso fare il gesto fisico, certo che posso, ma dato che ho la credenza e sono nell'abitudine di non fumare, non mi passa neanche per il cervello di dire sì a una sigaretta, è un limite. Invece inizia a essere tutto fumoso quando io vorrei, ma poi non ci credo. E allora quel "io sono vegetariana" mi crea un limite, è un paletto, e però tutte le volte che vado a mangiare da mia nonna ho il commento. E però il mio fidanzato mi dice che ma dai, quella sera che usciamo, eccetera. Quanto sono convinta della mia scelta? Quanto lo sono per rispettarla? Perché quando io sarò convinta di essere vegetariana, mi farò rispettare il paletto. Cercherò di spiegare agli altri i miei motivi. E su questo la strategia è parlare di sé, non degli altri. Io mi sento così rispetto alla carne, io mi sento così rispetto alla mia scelta. Questa scelta mi fa sentire meglio, mi fa essere più felice. Ecco che iniziamo ad asserire noi stessi agli altri e spieghiamo il perché. Diamo, diciamo, una motivazione che però non è una motivazione universale, perché è lì che sbagliamo quando diamo le motivazioni dei paletti, che devono essere universali. E invece le motivazioni sono personali e sono molto più accettate nella comunicazione le motivazioni personali, perché se io ti dico io mi sento così rispetto alla carne e non ti dico ma guarda che il pianeta sta andando a sfascio per colpa del CO2 che è prodotto dalla filiera della carne, cioè c'è ovviamente una persona onnivora, fa un passo indietro e immediatamente attivi il senso di colpa e di difesa. Quindi chiaramente lì la conversazione è molto più conflittuale rispetto a una conversazione dove io metto in gioco le mie credenze come mie personali, come un mio sentire. E quando una persona mette in gioco il proprio sentire, non dico che gli altri non reagiscano perché non è vero, perché poi c'è chi invece va giù pesante lo stesso, però tutto sommato viene presa un pochino meglio la conversazione. Ma tornando al punto precedente del che la motivazione per cui ho messo il mio paletto, ecco, è proprio lì. Se io credo di essere una persona vegetariana, ci credo davvero, non c'è cosa che tenga. Facciamo dei passi in più. Il tempo, come gestisco il mio tempo, il fatto che le persone mi possano chiamare e stare al telefono 4 ore, quando cavolo pare a loro, il fatto che le persone si sentano completamente in diritto di fare quello che vogliono del nostro tempo. Esempio, diciamo che è stato un anno difficile tra te e tuo marito e che tu dici io e mio marito non ci vediamo mai, mai mai mai, arriviamo alle vacanze di Natale, siamo stremati e non ci vediamo mai. E poi magari ci sono i genitori che il 26 fanno l'ennesimo pranzo, dopo il 24, dopo il 25, anche Santo Stefano, c'è l'ennesimo pranzo che si fa con tutti i cugini, di cui a te magari può interessare di meno, però fa piacere alla tua mamma, che magari giustamente ha sempre avuto i suoi figli lì, eccetera. E tu hai solo Santo Stefano come giornata di festa con tuo marito, perché poi tutte e due tornate a lavorare. Allora il lavoro da fare in quel caso è stabilire davvero quanto quel paletto è importante, il fatto di dire io quel giorno scelgo a 40 anni magari come un adulto di non esserci, mi prendo la responsabilità del fatto che faccio rimanere male qualcuno, ma lo sto facendo perché ci credo talmente tanto e questo bisogno è talmente prioritario per una cosa talmente importante che a quel punto non c'è cosa che tenga, è un no. Quando il paletto è così forte, il no è così forte, sei in grado anche di riuscire a gestire il conflitto, di riuscire a gestire lo scontro, di riuscire a parlare con le altre persone e eventualmente dire anche no, io quest'anno non ci sono. E voglio fare un disclaimer su questo. Non è che noi dobbiamo fare solo le cose per noi, non è che dobbiamo diventare degli eterni egoisti e dire se una cosa non mi va non la faccio. I paletti devono essere pochi ma estremamente sentiti. Quindi quando parlo di paletti parlo di qualcosa che noi scegliamo molto intenzionalmente perché ci mantiene sani, perché tutti noi abbiamo bisogno di dire dei no, tutti noi abbiamo bisogno di mettere dei confini tra noi e il resto del mondo che si sente se no padrone del nostro sentire, di quello che dovremmo, non dovremmo fare, dovremmo, non dovremmo mangiare, come dovremmo, non dovremmo allenarci, a che feste partecipare, a quali non partecipare, eccetera. È chiaro che c'è una parte della vita che è un compromesso, dove faccio qualcosa perché rende felice mia mamma, dove faccio qualcosa perché rende felice mio marito, ma non può essere sempre quello. Non possiamo essere sempre però verso gli altri, proiettati verso di loro e dire io faccio tutto quello che loro mi chiedono, non ho un confine, cioè noi dobbiamo avere uno spazio entro il quale sentiamo di avere potere e in quello spazio ci vanno le cose veramente importanti. Quindi ad esempio dopo un anno difficile una giornata con tuo marito è importante sì o no rispetto alla zia che non vedi mai, che non senti mai e che rimane magari solamente una tradizione di quando eri bambina? Non lo so, fai tu i tuoi ragionamenti, per me sarebbe molto importante in quel caso. E quando io lo decido il paletto devo avere la motivazione così chiara come se fossi incinta e dire no al vino. Cioè deve essere quello il punto, deve essere netto, deve essere questa cosa è così importante, se no è tutta una linea grigia, se no è un io quella cosa non la faccio, però se tu spingi abbastanza te la lascio fare. No, non esiste spingere abbastanza, perché se io sono incinta tu puoi spingere quanto vuoi, io non bevo il vino. Perché non riusciamo a farlo per le altre cose? Perché devo avere una condizione medica? Che poi essere incinta è una condizione medica, ma perché devo avere un qualcosa che è certificato dal dottore per potermi giustificare? A volte la giustificazione è il mio sentire, perché ripeto, i paletti devono farci rimanere sani. Se i tuoi amici vogliono sempre uscire alle 11 di sera e tu sei stanca, dai il paletto, io non esco alle 11 di sera, proverai magari una sera a dire facciamo una sera per me alle 19, io non riesco a riprendermi. Quindi per me è un no, puoi spingere, ma se in questo momento la priorità è la mia salute, la priorità è il mio sonno, magari sto lavorando doppio, magari sto lavorando quel progetto, è una questione proprio di priorità. E quando ce le hai chiare queste priorità, gli altri non possono niente, perché come vedi sei tu a dire no, guarda, basta, perché... Tu puoi dire, ma gli altri mi chiamano in continuazione. Bene, non rispondere. Ma queste persone non ascoltano quando io dico di fare in questo modo. Bene, inizia a creare delle distanze fisiche. Inizia a tutelarti in modo proprio fisico. Spegni il telefono, non rispondere. Divincola. Quando una persona subentra nel tuo ufficio oppure ti manda una comunicazione, non devi rispondere subito. Disimpareranno. Più noi ci sentiamo quella persona che vogliamo essere, con quei limiti, più gli altri li rispetteranno, perché la verità è che i confini non sono rispettati nella misura in cui siamo noi a non rispettare noi stessi. Questa è la verità. Quindi noi lasciamo che gli altri ci asfaltino. Nel lavoro non rispettano i tuoi orari lavorativi. Inizia ad essere tu la prima a dire adesso un appuntamento, quindi mi dispiace, la giornata si è conclusa, devo andare. Quanto ci credi che è importante questo? L'azienda ti fa pressing perché tutti per essere bravi devono stare 2 ore in più, forse non è l'azienda che fa per te. E tu potrai comunque continuare a uscire al tuo orario, ok? Perché è il tuo diritto e nessuno potrà dirti niente. E se te lo diranno... sarà un problema loro, non potranno dirtelo questo, ok? Perché tu hai tutto il potere, sei tutelata come lavoratore. Quindi dobbiamo essere in grado di capire i nostri diritti, dobbiamo essere in grado di capire quelli che sono i nostri paletti, dobbiamo essere in grado di definire i nostri paletti e dobbiamo essere in grado di rispettarli, in primis noi, perché è inutile che diciamo questa cosa mi dà fastidio, non la farò mai più, e poi boom, alla prima spinta, al primo commento, ecco che ci ricadi. Allora ti devi chiedere, ma quel commento del mio collega che mi dice ma per te è facile che vai via sempre alle 6? Sì, alle 6 ho finito, vado via. Oppure il contrario, per te sei sempre di più e allora dovresti così. Magari per te un paletto che ti sei data è di lavorare di più perché ci tieni ad avere una promozione. Disclaimer che sono imprenditrice, anche non credo nelle promozioni per la gente che sta in ufficio fino alle 10 di sera. Però magari ci sono delle persone che vanno oltre, che dicono per questo progetto do tutto, perché ci credo, perché è una cosa che mi dà un passo in più di carriera, perché non lo so, magari mi faccio un'ora in più e poi me la recupero. Però se al primo commento di qualcun altro vacilli, ti devi chiedere quel paletto lì, quanto vale davvero, quanto ci credo di meritarmelo, quanto ci credo che quel confine io lo debba rispettare. E direi che questo è tutto, nel senso che è un punto, è uno, dovete ricordarvi l'esempio e sarà chiarissimo. E voglio che iniziamo l'anno in questo modo, voglio che iniziamo l'anno riflettendo intanto sui paletti reali, pochi ma importanti, e poi riflettiamo questi paletti sul come farli rispettare, e poi voglio che riflettiamo su quanto sono importanti per noi, quanto ce li meritiamo, quanto è fondamentale che ognuno di noi possa avere il proprio confine personale e agire secondo il proprio confine personale. Ci vuole struttura, non è facile per niente, perché alcune persone si arrabbiano, perché ci saranno delle conversazioni difficili, ma è tutto quello che tu sei in grado di sopportare quando il paletto è vero. quando te lo meriti davvero, quando ti senti di meritarlo davvero. Direi che questo è tutto, spero che sia un buon punto di vista per iniziare l'anno. Come sempre fatemelo sapere in un commento, in un messaggio, con una review, una recensione. Io sono molto grata di iniziare questo nuovo anno insieme, in Dear Alice, e noi ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao, a presto!